non è una domanda, ma è una richiesta di preghiera da parte di Leo, un giovane fratello, che è un po' triste e deluso dalla situazione in famiglia con il suo fratello, per il quale sta pregando tanto e chiede aiuto come aiutarlo. Leo dice: Caro fratello Giuseppe, sono il ragazzetto di 20 anni che vi scriveva un po' di tempo fa. Come state tutti voi? Prima di tutto, incomincio con il dirvi che la mia vita, da quando ho conosciuto Gesù, è migliorata tantissimo, sotto tanti punti di vista. Mi sento molto saldo in Lui,
Gloria a Dio.
anche se ho sempre le mie piccole cadute, ma sto pregando sempre Gesù di riuscire a superare questi inciampi.
Amen.
Mentre vedo la mia vita crescere in meglio, allo stesso tempo vedo quella di mio fratello cadere sempre più in giù. E sono disperato. Mio fratello è più grande di me, ha 26 anni. Ha sempre vissuto una vita di piaceri. Diciamo che è il classico ragazzo che va in giro con le ragazze, discoteche, eccetera. L'esatto opposto mio. Da un po' di anni ormai non lo riconosco più. È caduto in depressione dopo delusioni amorose e non riesce più e non ha voglia di fare più nulla. Passa le sue giornate chiuso in casa a lamentarsi con noi delle cose che non ha più. Ha visitato più psicologi e nessuno ha capito quale è il suo problema reale. Dice di sentirsi sempre oppresso, inquieto. Probabilmente non lo sa nemmeno lui il vero motivo. Nel frattempo, negli ultimi mesi, non mangia quasi più. Si è dimagrito tantissimo e ho paura che sfoci nell'anoressia se continua così. La mia famiglia non sa più che fare. Abbiamo provato di tutto, ma con davvero scarsi risultati. È sempre nervoso e spesso se la prende con i miei genitori anche in modo gratuito. Non riesco mai a parlargli di Gesù. E l'ho fatto pure, ma con zero risultati, visto che bestemmia anche. Non gli interessa realmente. Lui vorrebbe riavere solo le cose di prima, ragazze, amici, eccetera. Ormai io vivo una guerra giornaliera perché non si riesce proprio a prenderlo, questo ragazzo, avendo anche di suo un carattere testardo. Ho pregato tante volte Gesù per lui, per farlo avvicinare, ma niente da fare. E non so più cosa fare. Ditemi voi se potrebbe essere un problema spirituale. Vi prego, rispondetemi. Vi abbraccio forte.
Alleluia, grazie Signore, grazie Leo, grazie, sei un pastore, bravo. È
Grazie,
bello
Signore.
come lui non chiede preghiera per sé,
Sì.
non chiede niente per lui, chiede per il fratello.
Sì.
E questo è l'amore di Gesù, questo è un pastore. Non dice, oh, sono depresso, sono malato, mi servono soldi, cerco moglie. No, 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 si preoccupa di suo fratello. Questo, Leo, tu sei come Abele, tu sei un pastore, sei il custode di tuo fratello. Bravo, bravo, bravo. Sono, guarda, orgoglioso di te. Non sei un ragazzetto di 20 anni, sei un figlio di Dio di 20 anni che Gesù è fiero di te. Bravo, vai avanti così.
Infatti, a 20 anni lo so che i giovani sono molto tentati con tante cose, proprio come il fratello, ragazze, discoteche, relazioni, sesso. Quindi è molto visibile questo contrasto tra la vita di Leo e la vita del fratello, perché Leo dice: La sua vita va sempre in meglio. Da quando ho conosciuto Gesù è migliorata tantissimo. Mi sento saldo. Mentre invece il fratello, che ha fatto tutto quello che lui voleva,
Tutto,
la libertà del mondo, della
tutta la
carne,
Sodoma che desiderava.
e lui è in depressione e non riesce a uscire. E
Ma
nessuno può aiutarlo.
questa è una lezione grandissima per i bambini, i ragazzi, adolescenti che ci seguono. Io prego Dio che gli adolescenti, i figli delle famiglie della nostra Chiesa ci seguano. Prego Dio. Perché il mondo non c'è niente. Figlioli, il mondo non ha niente. È una grande canna da pesca. Con tanti ami attaccati, ogni amo un'esca, come quello che usiamo nel teatro.
Sì.
E soldi, e donne nude, uomini, e e porno, e macchine, e computer, e smartphone, e smart devil, e comodità, e egoismo, e discoteche, e sesso facile, e droghe, tutto quello che la tua carne desidera. E il fratello di Leo ha avuto queste cose, e i frutti sono la depressione, l'isolamento, e peggioramento di male in peggio. Invece Leo ha scelto la buona parte, ha scelto Gesù, la parola, ha scelto di amare il fratello, e Leo esce da se stesso ed entra nei problemi del fratello per aiutarlo. Che immagine di Abele. E lui dice: vedo la mia vita crescere in meglio. Allo stesso tempo vedo mio fratello cadere sempre di più giù. Sono disperato. Mio fratello è più grande di me, c'ha 26 anni. Dovrebbe essere il contrario. Sai, Caino era fratello maggiore, Abele era fratello minore. E qui vediamo il contrario. Davide era l'ottavo di una famiglia di 8 maschi. Il più piccolo degli 8, tanto che il papà Jesse neanche l'ha chiamato davanti a Samuele. Leggete la storia, 1 Samuele 16. Ma dove sono? Questi sono tutti i tuoi figli? Beh, ce n'è uno giovane lì curando le pecore, neanche l'hanno chiamato, tanto era escluso. E Samuele fa: chiamalo perché noi no, non ci siederemo a mangiare davanti all'Eterno se tu non chiami Davide. E poi cosa dice? Suo fratello ha sempre vissuto una vita di piaceri. Il classico ragazzo che va in giro con le ragazze, discoteche, è esatto l'opposto mio. Da un po' di anni ormai non lo riconosco più. Evidentemente le discoteche, il sesso facile, le minigonne, i tacchi alti e le pillole estasi, eccetera, sono una bugia. Io prego Dio che tutti i figli dei fratelli sono qui ad ascoltarmi. Non dovete provare la marijuana, l'ho provata io. Non dovete provare l'indipendenza, le macchine, l'ho provato io per voi. Provate. Non dovete provare tutti i peccati del mondo. Basta che provate Gesù. Non devi provare a iniettarti poliomielite, cancro, tumore, polmonite per capire che sono sbagliati. Prendi la pillola, prendi Gesù. Però c'è chi ascolta e c'è chi non ascolta.
Sì, è vero.
Adesso cos'è? Depressione per le delusioni amorose, eccetera. Passa le sue giornate, com'è che dice? Chiuso in casa a lamentarsi con noi di cose che non ha più. E questo è cieco. Non ha ancora capito che queste cose sono droghe. Sì, la felicità, come cioè, bevi un bicchiere di vino, due, tre, mezza bottiglia, oh, sono così contento. Ma non è che poi sempre diventi alcolizzato se vai avanti tutti i giorni. E poi ti svegli la mattina, dopo che hai scolato la bottiglia, che è successo? I problemi sono ancora lì, i debiti sono ancora lì. La depressione, anzi, peggio. La crisi d'astinenza. Dice, ha visitato, così dice, passa le giornate chiuso in casa a lamentarsi con noi delle cose che non ha più. Ha visitato più psicologi e nessuno ha capito qual è il suo problema, perché i psicologi sono i più pazzi di tutti, tranne i cristiani. I psicologi, i psichiatri, sono tutti da essere internati al manicomio, tutti, senza eccezione, tranne i cristiani. Angela, Angela mi fa gli occhi, per favore, abbiamo fratelli psicologi.
Sì, abbiamo fratelli psicologi, è
Un
vero.
psicologo psichiatra che non ha Cristo è da internare. Perché? Perché non ha capito niente col suo Nietzsche. Sai cosa dice Nietzsche? Nietzsche, il grande, era un genio Nietzsche, un genio del male. Cioè, cosa fa lo psicologo? Ti mette orizzontale, dice, mi racconti, e ti mette lì un'oretta, mezzo addormentato, ad ascoltare. E io mi sento come odiare tutto. Comportati come ti senti. Io mi sento, non so, abbaiare come un cane, devi farlo, devi essere te stesso, perché ne capiscono i psicologi. Non devi abbaiare come un cane, fessacchiotto,
No, no, no.
devi diventare come Gesù, devi Vedi, devi fare come Leo.
Amen.
Leo può insegnare a tutti i psicologi del mondo messi insieme. Ti senti di odiare? Sciocco! Esci da te stesso e comincia ad amare.
Amen. Sì.
Se tu sei un mendicante che abita sotto un albero, su una panchina, e cioè riesci ogni giorno a procurarti solo mezzo chilo di pane, comincia a condividere, prendi la decima, il 10% del pane, dallo. C'è stato uno una volta, è andato da un mendicante e gli ha dato dei soldi. Ha detto, ah, grazie, no, metti da parte la decima e dallo, usalo per il Signore. Quello ha cominciato a farlo, mi è stata la decima sull'accattonaggio e è diventato ricco, perché Dio l'ha benedetto. Se sei su una panca che hai raccolto oggi mezzo chilo di pane, ti sei comprato quindi spiccioli al giorno, prendi quel mezzo, prendi un etto, 100 grammi, e regalalo al prossimo barbone lì che non è in grado di camminare fino al semaforo. Quanto tempo farai questo? Non lo dovrai fare per molto, perché Dio comincerà a benedirti, mezzo chilo diventerà un chilo, il chilo diventerà 2 chili, che sia pane, che siano ciabatte, quello che hai bisogno. Dice che non mangia più, forse diventa anorexico. Vorrebbe riavere solo le cose di prima, ragazzi, amici, ha un carattere testardo. Adesso andiamo alle soluzioni. Che fare?
Sì.
Che fare? Guarda, se uno muore di sete, cosa fai, Angie? Cosa gli dai?
Gli dai da bere.
E se non vuole l'acqua?
Non lo so cosa puoi
fare. Insisti.
Ok.
Insisti.
Scusa, insisti.
Scusa, insistere.
Sì.
Insisti, devi insistere.
E fino a quando insisti? Quanto insisti?
Sempre, fino a che lui è vivo. Se uno dice sto morendo di sete, però è talmente pazzo che non vuole bere, cosa devi fare? Devi insistere. Dice, ma lui sta morendo, cosa gli fa? Sta morendo di sete e non vuole bere l'acqua, che gli devo dare? Mica posso dargli l'aria. Quindi se questo qua non riesce a capire che probabilmente tanti di questa gente qui crede che Gesù sia una religione morta, stramorta, come le chiese della domenica mattina. Cioè, le chiese della domenica mattina sono un'invenzione del diavolo per far perdere la fede alla gente. Il vero Gesù non è la domenica mattina, è 24 ore al giorno, 24/7. Va bene, fagli vedere il vero Gesù. Cos'è? Non è bibbiata in testa, qual è il nome di Dio, Geova, non è quella la religione. La vera religione è l'amore. L'amore. Dagli amore, dagli amicizia, lustragli le scarpe, regalagli un pezzo di pane, non soldi, perché magari va in discoteca. Preparagli un pranzo, regalagli una giacca, un paio di scarpe, mostragli amore. Quel paio di scarpe, quella giacca, quel pranzo non risolvono niente, però convogliano un pensiero. Questo qui mi ama. E non devi dirgli se diventi cristiano ti cucino, se diventi cristiano come Giacobbe, dammi la primogenitura e ti do una zuppa, non così. Dagli amore senza niente in cambio, come Gesù. Cosa ha chiesto in cambio a Gesù per guarire? Niente.
Niente.
Cosa ha chiesto in cambio all'adultera, ti perdono del tuo adulterio, Giovanni che vi do? Niente. Cosa ha chiesto a quello, gli ha detto ricordi me in paradiso? Sì, io mi ricordo di te in paradiso, oggi potrai essere con me in paradiso, ma prima devi diventare un membro della chiesa pentecostale o battista o cattolica. Ha detto così?
No.
Prima devi farti battezzare nell'acqua. L'acqua, lavati i piedi con l'acqua.
No.
Lavati i piedi con l'acqua. Serve lo Spirito Santo, serve l'amore di Gesù. Oggi c'è uno che ha scritto, uno che dice... Il battesimo dell'acqua, i discepoli lo facevano, perché tu predichi contro? Io non predico contro il battesimo dell'acqua, anch'io ho battezzato persone, chi viene qua a trovarmi in Sud America vi battezzo nell'acqua, non c'è nessun problema. Fessacchiotti eravate, fessacchiotti rimanete, l'acqua non vi dà niente, che sia San Pellegrino, Recoaro o Boario. Sai cosa sono?
No.
Sono 3 marche di acque.
In Italia. Okay, ho capito.
Sono acque minerali che io lavoravo nei ristoranti e la servivo.
Va bene.
Tu ti puoi battezzare nell'acqua Boario, Recoaro e quello che ti pare, non ti dà niente. Perrier, acqua minerale francese, costa un sacco. Acqua Uliveto, io mi ricordo costava 2-3 euro a bottiglia, se non di più. Uliveto, tu la tocchi e diventi un ulivo. Va bene, fratelli. E lo Spirito Santo, Gesù non ha mai detto andate a battezzare nell'acqua, né pulita né sporca. Battezzateli nel nome del Padre,
Padre del Figlio e dello Spirito, Spirito Santo.
Ma i discepoli battezzano in acqua. Sì, battezzano in acqua, ti battezzo anch'io perché lo chiedevano. Vuoi essere circonciso? Ti portano all'ospedale e ti circoncidono. Ma non ha nessun valore spirituale. Sai che Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin erano battezzati, lo sai?
Sì, sì,
Lenin,
sì.
Lenin era ortodosso. Una volta era in una stanza, arrabbiato, eccetera, così. Nell'altra stanza ha sentito suo padre parlare. Lenin. Com'è che Lenin è diventato Lenin? Era in una stanza, ha ascoltato suo padre che parlava con un prete ortodosso in Russia. Lenin in russo. Uh-huh. E il padre gli diceva al prete ortodosso, questo qui non vuole andare in chiesa. Cosa faccio? E il prete ortodosso gli ha detto, prendi il bastone o una cinghia, non so, glielo sculacci forte e vedi che va. E Leni, quando ha sentito quello, lui ha giurato che non avrebbe più creduto in Dio, in Gesù, né niente. Capito? E la religione è la creazione del diavolo per far perdere la fede. Vai da questo fratello, questo, conclusione, cosa fare? Dagli amore. Oh, come? In qualunque modo lui è disposto a riceverli. C'ha una bicicletta rotta, gliela ripari. C'ha una macchina rotta, dagli 10, 20 euro, quello che puoi, per la riparazione. E dagli amore. Non so cosa ha bisogno di questo ragazzo. Ci piacciono i film, copia una bella pellicola cristiano o avvicino al cristianesimo, fagliela vedere. Ne abbiamo una lista sul corso biblico, film, tutti i colori, mm-hmm. Bellissimi ne abbiamo.
Sì.
Insomma, amore, piano con la Bibbia, piano col nome di Gesù, piano, non domenica mattina vieni alla chiesa dei morti e viventi, no, vieni da Gesù, d'accordo? Angeli, potrei continuare, mi fermo?
Allora Leo, vai avanti, continua ad aiutare, evangelizzare questo tuo fratello senza spingere, no? Quando lui non vuole sentire, fermati, poi prova di nuovo.
Sì, no, e non lì c'è scritto Deuteronomio, Levitico 25, c'è scritto, ha detto Gesù, Matteo capitolo 5, sì. No, dagli il Vangelo senza dargli le referenze, lo mm-hmm. capirà domani che era Vangelo.
Sì, 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 sì.
Va bene, vai avanti con l'amore e poi, si dice in inglese takes two to make a tango, come in italiano, Angelo, che sei brava a tradurre.
Ci vogliono due per fare un tango.
Per ballare il tango quanti bisogna essere?
Due.
Puoi ballare da solo il tango?
No.
Non è come i balli stupidi di oggi che davanti allo specchio ballano. Capito? Hai visto mai in discoteca? Le notte sono in discoteca e c'è questa ragazza che ballava davanti allo specchio. A Milano.
Parlava con se stessa.
Avevo 22 anni, sono andato in una discoteca lì, le prime discoteche di quei tempi, e c'era una ragazza tutta ghindata, ballava davanti allo specchio. Cioè quella adorazione di se stessi.
Sì, sì.
Va bene?
Sì.
Grazie, e sì. Allora basta, io credo che hai detto tutto, no? C'è altro che devo dire?
No, basta, va bene. Possiamo anche fermarci qui per oggi?
Vuoi fermarti qui?
Sì.
Così
sì,
li mandiamo a riposare. Sì. Ma digli che domani non ci saranno notizie, non c'è bisogno. Domani non vi portate la molletta del bucato da mettere al naso. Non ci saranno, a meno che non c'è qualche notizia importante,
sì.
Ma una di corsa forse, così. Mm-hmm. Ma cioè nei nostri programmi e nelle intenzioni di Angela non ci saranno notizie. Infatti qui c'erano un sacco di altre notizie giornalistiche e Angela ha detto lasciamo perdere perché sennò i ragazzi muoiono di asfissia.
Sì, anche
d'accordo?
Io.
D'accordo? Anche tu. E purtroppo bisogna intanto, sai, sporcarsi le mani. E...
No, ma sono d'accordo. Non vogliamo essere scaldapanche anche a noi. Dobbiamo capire i segni dei tempi. Certo. Quindi ci fermiamo qui per oggi.
Sì, 3 ore sono volate, va bene.
Sì, domani vogliamo parlare un po' di più sulla nostra relazione con Gesù, come svilupparla. E, domani faremo anche la comunione pane e vino e parleremo anche della persecuzione di questa dolce sorella A che adesso sta con il Signore.
Gesù. Una ragazza di 20 anni, no?
Sì.
20 anni.
Sì, è stato un po' un shock per noi, però...
Uccisa da familiari.
Sì. Sì, sì, sì.
L'hanno picchiata ed è morta all'ospedale.
Allora, domani vi raccontiamo...
Picchiata per la sua fede.
Sì.
Ha scoperto che si era convertita a Gesù. Crimine terribile credere in colui che ha predicato solo amore. Che crimine terribile. Grazie, alleluia. Gesù.
Grazie.
Aiutaci a raggiungere gli islamici, Signore, quanto ne hanno bisogno. evangelizzate gli islamici, fratelli, non avete bisogno di andare a rischiare la vita in Arabia Saudita, in Iran, in Afghanistan. Gli islamici sono venuti da voi, potete rischiare in Italia, che siete più protetti in Italia, in Europa, Occidente, siete più protetti, lì è più difficile che vi uccidano, ci sono possibilità che vi uccidano anche lì, però se mettete sale nella zucca, usate saggezza e la farete franca.
Sì.
Usate saggezza.
Amen.
Va bene. Amen. Prendeteli a uno. Gli islamici,
sì.
Dovete evangelizzarli dove vi capita. Evitate che gli islamici sappiano dove abitate, perché può venire qualche posseduto, qualche guru islamico posseduto che viene a mettere la bomba dietro la porta, se siete credenti infuocati. Capito perché noi siamo venuti qua in un deserto a evangelizzare, che predicare il Vangelo come facciamo noi possiamo solo farlo da un deserto in cima a una montagna, e non vi diciamo neanche quale montagna, va bene, o valle. Quindi, fratelli, evangelizzate gli islamici, ma fatelo di qua e di là dove capita, e non date questo indirizzo, capito? Sempre di passaggio, di corsa, per questo che i discepoli hanno vinto il mondo, andavano di villaggio in villaggio, di città in città, e non avevano un cimitero la domenica mattina dove la gente andava e moriva,
sì.
Sinagoghe, no, andavano di qua e di là, andavano anche nelle sinagoghe una volta, poi li cacciavano fuori, di solito andavano in una città, no. Dovete fare così, evangelizzare, così ho fatto sempre io, così mi ha insegnato il Signore, e la maniera giusta, capito, di... I cristiani per 3 secoli si nascondevano spesso anche nelle catacombe. Noi siamo adesso tornati al tempo delle catacombe. Catacombe spirituali. Non cominciate a scavare fosse, buchi, tunnel. No. E sono catacombe spirituali. Come sono? Che nessuno sa chi sei, dove sei, cosa fai. Ti riunisci in casa tua a fare chiesa, a casa tua a pregare, in silenzio. Cosa ha detto Richard Wurmbrand? Che c'erano... dove era in Romania, a tempo del comunismo, loro celebravano 7-8, c'erano persone che celebravano il proprio compleanno 5-6 volte all'anno.
sì, è vero. Okay.
Solo che cambiavano le persone, non sai mai chi era, insomma, quella. E facevano un sacco di compleanni. Perché, Angela?
Erano delle scuse per riunirsi. Per
sì.
fare riunioni con i credenti, pregare insieme, studiare la Bibbia.
Esatto, perché a quei tempi c'erano le spie, ogni strada c'erano delle spie, va bene, che la portavano al KGB, come si chiamava, la polizia segreta. E allora loro facevano compleanni, mangiavano insieme, questo, quell'altro, va bene, e invece era chiesa, venivano a pregare. E le chiese, nei paesi comunisti, non erano autorizzate a avere 2 servizi domenicali. Non potevano avere 2 servizi, mezzogiorno e sera, o come certe chiese 2-3 volte la domenica mattina. Solo una volta al giorno potevano riunirsi. Allora la riunione durava anche 6-7-8 ore. Si riunivano anche mezzogiornata, 3/4 della giornata, a fare un solo unico servizio, però durava più di mezzogiornata. Invece oggi nelle chiese morte e stramorte, sono lì, guarda l'orologio, sta cominciando la telenovela, oh mio Dio, che si sbrighi a darmi la comunione, a darmi la benedizione, perché devo andare a buttare la pasta. E queste sono le chiese stramorte di oggi, cadaverizzate e imbalsamate. Chiudete le catapecchie e andate in strada con Gesù. Chiudete le catapecchie protestanti e cattoliche.
Amen.
E andate in strada per Gesù. Amen, fratelli?
Amen.
Allora,
grazie Gesù.
Allora, domani, se Dio vuole, ci andremo a visitare i fratelli, vero Angelina?
Sarebbe bello.
E noi abbiamo una, noi abbiamo una radio qui, formato tribolazione.
Formato suitcase.
Sì, suitcase. Abbiamo una radio suitcase. Com'è una radio suitcase, Angela?
Una radio valigia.
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 Sì. E Angela si mette lì con Gabriele o Davide, velocissimi, riempiono, mette tutta la radio nella valigia, la mettono in macchina e ce ne andiamo.
Sì, poi una tavola, una sedia e andiamo.
Va bene. una tavola, un tavolino e qualche sedia pieghevole, e andiamo di qua e di là e trasmettiamo, ed è, va bene, ovunque c'è internet.
Sì,
quando
sì,
ci
sì.
chiuderanno l'internet, che non so quanto potremo andare avanti così, preghiamo che il Signore provvede i soldi per prendere una radio con l'antenna. Cioè, non è che potremo trasmettere sempre in continuazione, che i fratelli ci hanno scritto, ma l'anticristo vi lo crea, certo, però possiamo trasmettere un'ora, due ore alla settimana su questa collina, poi spostarsi la settimana prossima in un'altra collina, capite? Questa è un'idea, e con questa antenna, se l'antenna è abbastanza alta, puoi raggiungere, se non ci sono montagne, vai in cima alla montagna, puoi raggiungere centinaia di chilometri, e insomma, e lì poi ci vuole un ripetitore che costa soldi, e va bene. E allora, quindi fratelli, quelli di voi che avete una seconda casa, che una terza casa, un secondo terreno, volete vendere, mettete soldi a disposizione e ci si compra una radio con l'antenna. Chi di voi vuole sacrificare, com'è che nel Vecchio Testamento si uccideva un bue, due buoi? Davide ogni sei passi sacrificava un animale quando ha portato l'arca, così la seconda Samuele 6. Sei passi e sacrificava un animale.
Ai, ai, ai.
Quindi se qualcuno di voi vuole sacrificare un animale o ogni sei passi, fatevi sapere, e che vorremmo comprarci una radio con un'antenna, va bene? Non mi serve orologi d'oro, non mi serve l'anello col diamante, non me ne frega niente, ma la radio per i fratelli. Se qualcuno vuol vendersi una casa e comprare una radio, portarla qui, o andiamo insieme, va bene, fateci sapere che c'è bisogno di voi. Tanto in cielo le ricchezze terrene non ce le portiamo. Angela, chiudiamo.
Sì, aspetta che sto leggendo qui un messaggio che è una risposta alla tua sfida.